Perché noi siamo una comunità? Perché c'è scritto qua, quando due o tre si trovano nel mio nome, quindi io sono in mezzo a loro, questa è la promessa del Signore. Quindi noi ci siamo trovati per quello e sono convinto che il Signore è in mezzo a noi, cioè così crediamo. Poi c'è scritto un'altra cosa molto importante. C'è scritto questo, che quando un'anima si ravvede e quindi va a Dio, nel senso che lo riconosce e ha bisogno di Lui, e il Signore gli va incontro, come nella storia del figlio prodigo. C'era un padre molto ricco e aveva due figli. Uno dei due, quello più giovane, ha detto: voglio tutto quello che devo avere, no, dammi la mia eredità e me ne vado di casa. E così ha fatto, se n'è andato di casa e ha cominciato a spendere tutto il suo denaro, tutto quello che aveva, con gli amici, con le prostitute, con tutto ciò che di meglio gli capitava al mondo. Poi, quando ha finito tutte le risorse, praticamente è andato, per poter vivere, mangiava addirittura delle ghiande con i maiali, perché era l'unico lavoro che faceva, da uno faceva praticamente, guardava dei maiali, e alla fine, per poter sopravvivere, mangiava queste ghiande. E poi gli venne in mente una cosa, e disse questo, dice, ma in casa di mio padre, l'ultimo dei suoi servi, perché il padre era uno facoltoso, dice, l'ultimo dei suoi servi, non sta meglio di me. E allora cosa pensò? Dice, adesso torno e vado dal padre mio, gli chiederò perdono per tutto quello che ho fatto, per la vita, e gli chiederò ancora se ha un posto come servo, no? Nella casa del padre mio. E la parola di Dio ci dice una cosa che è sempre, perché è parola di Dio? Ci dice una cosa che tutte le volte che ci penso mi commuove sempre. Ci dice questo. Dice che mentre egli, il figlio, andava verso il padre, quindi era andato chissà dove, in quale paese, ha viaggiato, eccetera, dice che il padre era lì che lo stava, non so, gli corse incontro, capite? Gli corse incontro per abbracciarlo, e quando lo vide già da lontano, gli corse incontro, capisci? Perché suo figlio si era salvato. E quando tornò a casa, dice ai suoi servi, ammazzate il bue più grande, quello più grasso, quello migliore, per far festa. Una grande festa, perché questo figlio era morto e oggi è tornato lì. È risuscitato. E quindi per il Padre nostro celeste, il Signore, colui che fa tutte le cose, vedi, tutti gli uomini, prima che arrivino a Lui, sono in questa condizione di perdizione. Però appena il Signore vede che magari vogliono stare lì attento ad aspettare che qualcuno corra, che lo cerchi, e lui corre nei confronti di queste persone. E poi c'è scritto un'altra cosa: per ogni peccatore che si converte, perché il figlio non era un verginello, per ogni peccatore che si converte c'è festa grande nei cieli. E questa è una cosa che noi non possiamo capire, ma questo è il motivo perché noi siamo qua, perché noi siamo felici, e perché noi siamo qua, questo è il motivo perché noi siamo qua, e perché facciamo da sentinelle, nel senso, per vedere e dire: Signore, ce n'è uno che forse ti sta cercando, ma il Signore lo sa se lo sta cercando. E lui dice: vai, parlagli, digli che io sono sempre disponibile, con le braccia aperte, ad accoglierlo ogni giorno. Questo è quello che abbiamo imparato dal nostro grande Dio e Salvatore. Amen. Il Salmo 90, che lo facciamo leggere? Angela, giusto.
Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Prima che i mondi fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Tu fai ritornare i mortali in polvere, dicendo, ritornate figli degli uomini. Perché mille anni sono i tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. Tu li porti via come in una piena, sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e inaridisce. Poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno, tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni, e quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore forte. Ritorna, Signore. Fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazione. Si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani rendila stabile.
Grazie. Adesso passiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3. Sono versetti che dovremmo ormai conoscere a memoria, ma non è che se li conosciamo a memoria cambia qualcosa. E soprattutto, poi vediamo cosa dice anche la lettera agli ebrei. Ecco, quello di cui parlavamo un attimino poco fa, poc'anzi. Partiamo dal versetto 15 e fino al 21. E dal 15 al 21.
Capitolo 3, giusto?
Sì, il capitolo 3, la pagina 1053 per chi ha questa versione. Facciamo leggere Alessandro.
Affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito la tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio.
Grazie. Allora, anche qua, come abbiamo visto, questo è praticamente, questo versetto è il centro di tutto il Vangelo, di tutta la Bibbia. Perché dice questo? Perché Dio ha tanto amato il mondo, perché lo ha amato dall'inizio, ma perché poi abbiamo visto, anche nello studio di giovedì, abbiamo visto che l'uomo ha deciso di trasgredire, di essere disobbediente a Dio, e per cui era destinato alla perdizione, perché sappiamo che Dio è assolutamente giusto e quindi, essendo giusto, non lascia impunito il trasgressore, il peccatore, anche se lo ama, perché Dio non può essere ingiusto, non può chiudere un occhio in nessun caso, perché sennò non è più Dio. Non è come noi, capisci, che vai dal giudice e gli strizzi l'occhio, magari abbiamo anche dei giudici che si corrompono, o degli avvocati che corrompono i giudici, insomma è così, noi siamo esseri umani, Dio non è corruttibile. Perciò dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, cioè Gesù Cristo l'ha dato al posto nostro, affinché il giudizio, anziché cadere su di noi, se crediamo per fede, è caduto su di lui. Poi dice, ma perché? Perché affinché chiunque crede in lui, cioè in questo, in Dio, in Gesù Cristo, non perisca, ma abbia vita eterna. Abbia vita eterna. Gesù Cristo ha il potere di darci la vita eterna. E noi in questo mondo ci giochiamo una volta per sempre, qui su questa terra. Ci giochiamo questa opportunità di avere la vita eterna oppure di avere una perdizione eterna. Ecco. E poi dice questo, chi crede non è giudicato. Oh, che bella notizia. Chi crede non è giudicato. Cioè, cosa significa? Che se tu vai dal giudice e il giudice non ti giudica. Perché? Perché qualcuno ha pagato il debito che tu dovevi pagare. E questo qualcuno si chiama Gesù Cristo, e gli ebrei chiamano Yeshua, Mashiach. E questa è una bella notizia, perché il Vangelo significa buona notizia, no? Il giudizio è questo, però c'è un giudizio. Che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, cioè hanno preferito il buio alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perciò chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce finché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Poi andiamo velocemente nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, i versetti che vanno dal 13 al 16. Facciamo leggere Violina.
Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa lo si salerà? Non è più buono a nulla, se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere, ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli.
Benissimo. Allora, ancora una lettura nel capitolo 4 della lettera agli ebrei. Arrivo, 1195, e qui faremo bene a porre molta attenzione a quello che ci sta dicendo la parola del Signore. Capitolo 4 fino al versetto 13, dall'1 al versetto 13. Facciamo leggere qualche volontario. Mara.
Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi abbiamo creduto, infatti entriamo in quel riposo come Dio ha detto, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così, Dio si riposò al settimo giorno da tutte le sue opere, e di nuovo, nel medesimo passo, non entreranno nel mio riposo. Poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata non vi entrarono a motivo della loro disobbedienza. Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora ad un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore, e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto.
Dunque, cari fratelli e sorelle, stiamo dunque attenti. La promessa di entrare sul riposo è ancora valido e nessuno di voi deve pensare di essere escluso. E c'è scritto una cosa: Dio stabilisce un nuovo giorno. Siccome siamo stati tutti disubbidienti, stabilisce un nuovo giorno e dice oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi, non dice domani, perché domani non ci appartiene. Fra mezz'ora non sappiamo se siamo qua, cosa succederà, nessuno lo sa solo il Signore. Noi presumiamo e facciamo bene per certi versi a presumere, ma non troppo, perché presumiamo, ma perché presumiamo se speriamo nella misericordia del Signore, in quel senso possiamo sperare, ma comunque non appartiene a noi il nostro domani. Quindi c'è scritto: oggi, se udite la sua voce, cioè la voce del Signore, non indurite i vostri cuori, cioè che non diventino duri, no? Corazze di pietra. Infatti c'è scritto questo: sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza di coloro che non hanno voluto ascoltare la parola di Dio. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace. E si capisce che parola di Dio, chi è che non può capirla? Più affilata di qualunque spada a doppio taglio. Cioè ti tagli da una parte ma ti puoi tagliare anche dall'altra. È penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalla midolla, esse giudica i sentimenti e i pensieri del cuore di tutti noi. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Allora, queste sono le parole che abbiamo ascoltato dalla viva voce del Signore. Non è da molto tempo che abbiamo letto Giovanni 3,16, ma e non solo, è un capitolo molto importante, perché è un capitolo capitale, come tutta la parola di Dio. Ma cosa bisogna fare, fratelli e sorelle? Noi dobbiamo proseguire. Ci troviamo qua per adorare il Signore in spirito e verità. Dice: i veri adoratori mi adoreranno in spirito e verità. Bisogna proseguire nella via della verità. Non è che acquisita la verità poi la mettiamo da parte. Accertatevi di ogni cosa, poiché avete un'unica possibilità di salvezza. Unica possibilità di salvezza. Qui ce la giochiamo in questa vita. Qui ed ora. Qui ed ora, dicono. Chi non ha sete di verità, di ravvedimento, ha una cattiva conduzione della propria vita. Chi non ha sete di verità, perché questo a noi interessa, la verità. Se non cerchiamo la verità è meglio che ce ne andiamo dall'altra parte. Possiamo andare a scaldare le nostre sedie o le nostre poltrone davanti al televisore. Vuol dire che chi non ha questa sete e questo bisogno di ravvedimento, ho visto all'inizio la preghiera del fratello, di ravvedimento, vuol dire che si è fermato nel deserto e che non vuole venire alla vita eterna. Il Signore ci fa un'offerta, ci fa un dono. Ora sta a noi accettarlo o rifiutarlo. Allora io non parlo di gente che non crede, gente che non crede, che agli inizi, io non parlo di queste persone, perché ognuno di noi deve avere tutto il tempo necessario, ma parlo di coloro che hanno creduto, che hanno già accettato, che magari si sono battezzati. Quindi io parlo dei credenti che si lasciano soffocare, che si lasciano stordire dalle loro ansie quotidiane e dalle loro paure e conducono una vita lontana da Dio. E questo è il problema principale, delle paure della persona. Le persone quando vivono al buio hanno paura perché non sanno. Vedete, da più di qualche culto emerge il bisogno di dire con forza: fratello, sorella, prendi la tua lampada, prendi la tua lampada, scendi in cantina per favore, vai a vedere le parti più profonde della tua vita, vai a vedere perché è saltata la luce, vai a vedere perché questa luce non c'è, perché è saltata, sei rimasto al buio, ravvediti velocemente, poiché il Signore è alle porte, ma non solo per questo, non solo perché il Signore è alla porta, lo sappiamo tutti. Poco fa, venendo giù con mia moglie, abbiamo visto una scritta, no? Lo vediamo scritto in diversi posti, il Signore Gesù sta tornando presto, no? Se tu non ti alimenti della verità, che chi è la verità? È il Messia, è Yeshua, Gesù. Costui è la verità. Presto la menzogna ti coprirà e la tua luce sarà spenta. Sarà spenta. Non è il Signore che la spegne la luce, perché il Signore, c'è scritto che non spegne l'uccignolo fumante. No, sai quando è arrivato? Non è Lui che la spegne, siamo noi che la spegniamo. Allora vai, caro fratello, cara sorella, scendi velocemente le scale della tua vita, scendi in profondità, vai indietro e vedi dov'è il guasto, vai a vedere per favore dov'è questo guasto che ha fatto saltare tutto. Vedi perché sei rimasto al buio e adesso dopo aver visto la luce, e parlo dei credenti, hai paura. Presentati davanti a Dio con l'intenzione vera di consacrarti a Lui. Di consacrarti a Lui. Noi aspettiamo, aspettiamo. Fino a quando aspettiamo? Fino a quando rimandiamo, rimandiamo? A domani rimandiamo. Quello che potremmo fare oggi, perché la parola di Dio ci dice oggi, se ascolti la sua voce, non indurire il tuo cuore. E invece noi diciamo, tanto domani c'è tempo, dopodomani avrò tutto il tempo che voglio. Io sto parlando dei credenti. Il Signore ci chiede di fare oggi, di cambiare oggi, non di rimandare a domani. Il Signore è il Signore, non possiamo dire a Lui. Io naturalmente dico il Signore è il Signore di tutti, ma soprattutto di chi è credente, che ha deciso di appartenere a Lui, che è stato acquistato con il suo proprio sangue. Capisci? Ha un obbligo nei confronti del Signore, perché ha scelto, ha fatto in modo che il suo sangue lo coprisse dei suoi peccati, come abbiamo visto prima, e non fosse più giudicato davanti a Dio. Allora cambiare la nostra vita per offrirla al Signore in sacrificio vivente, come sta scritto, per poterlo servire tutti i giorni della nostra vita, come abbiamo visto anche la scorsa volta del culto, con la gioia e la consapevolezza che ogni potere è nelle mani di Dio, che ogni cosa è possibile a Dio, non c'è alcuna cosa che è impossibile al Signore, alcuna, tutti dobbiamo sapere queste cose. Ma cosa hai capito? Dio non vuole le tue opere, i tuoi fioretti, come siamo stati abituati nella Chiesa Cattolica, ma vuole il tuo cuore. Sì, il tuo cuore è tutto per Lui. Poi Egli sa come donarti tutto il resto. Prima il tuo cuore. C'è scritto, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. E invece noi ci affanniamo. Come devo fare? Come devo fare? Il Signore sa. Se noi crediamo, non vi è alcun problema. E dice, ma facile da dire. E beh, tu cosa dai in cambio al Signore? Io do la mia fede. Di che cosa scommettiamo? Allora, l'unica cosa che possiamo dare, allora, noi non abbiamo fatto nulla se non trasgredito peccato. Cosa possiamo dare al Signore? La nostra fede. L'unica cosa che possiamo dare alla nostra fede. Se non crediamo, ma che cosa vogliamo ancora? Ma che cosa pretendiamo da Lui? E allora, molti credenti ancora vivono pieni di paure, cari fratelli e sorelle. Si fa per dire, credere, posso capire che non crede che ha paura, poverino, posso capire, posso anche capire, ma i credenti che vivono pieni di paure, credono sì, ma si nascondono nella beata attesa e nell'inganno che un domani daranno tutto al Signore, tutto se stessi. Cioè, ma questa è la, cioè, ma per favore, cioè è veramente una falsità, cioè vivere così è un modo da ipocriti, e il Signore Gesù condanna gli ipocriti, li chiama sepolcri imbiancati. Cioè, vivere così significa semplicemente rimandare sempre a domani quello che invece dovresti fare, non dovresti, devi fare oggi. Ti viene richiesto oggi, non domani, perché è il Signore che te lo chiede. No, se oggi ascolti la sua voce, non se domani ascolti la sua voce. Oggi se ascolti la sua voce non indurire il tuo cuore. Allora vivono nell'inganno che un domani daranno tutto se stesso al Signore. Cioè, adesso oggi mi faccio tutti i miei sporci comodi. E poi domani, quando sarà ora, no, diventerò poi, ma un attimo prima di morire, come si fa nella Chiesa Cattolica, mi pento, ti becchi un'ostia, si fa per dire, e poi sei a posto. Non sai tu che non puoi contare sul domani. C'è scritto, non puoi contare sul domani, perché esso appartiene solo a Dio. A te appartiene giusto adesso che stai vivendo, appartiene perché Dio te lo consente, adesso. Come puoi ingannare il tuo cuore facendoti padrone di cose che non ti appartengono? Come osate? Come osiamo pensare che domani farò questo e farò quell'altro? Non c'è forse scritto che domani non ci appartiene? Chi ti ha detto che domani farai questo e quell'altro? Allora prendi la tua lampada, caro fratello, cara sorella, scendi, cerca la verità. Essa si farà trovare da te, se la cerchi. Se invece ti sfugge, è segno che tu non desideri la verità, non ti vuoi ravvedere. Ecco perché la tua lampada è senza olio, come quella di lui, è rimasta senza olio. Senza olio, l'olio produceva la fiammella, eccetera, eccetera. Ora sappiamo, come abbiamo visto lì prima, che nessuno accende la sua lampada, no, per metterla poi sotto un secchio, praticamente, no? Che senso ha? Ecco, c'è scritto che uno dice, voi siete la luce del mondo, e non è mica poco. Prima dice, voi siete il sale della terra. Sale vuol dire che condisce tutte le cose. Ma se il sale diventa insipido, cioè se noi perdiamo il nostro sapore, no? Con cosa lo si salerà questo sale? Cioè il sale con cosa lo possiamo salare se non è più, perde il suo sapore? Non è più buono a nulla se non essere gettato via e calpestato agli uomini. Questo viene detto di noi, cari fratelli e sorelle. Questi siamo noi se abbiamo perso il nostro sapore, il sapore del sale. Siamo presi e gettati via il sale, se non serve a niente che lo fai? Che te ne fai? Lo getti via. Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. E calpestato dagli uomini, stiamo attenti. Sono delle cose molto importanti la parola di Dio. Per quello io dico, considerate coloro che sono il popolo naturale di Dio, cioè gli ebrei. Quanto hanno sofferto? 2000 anni di sofferenze. Perché? Perché girare le spalle al Signore, ma io non giustifico affatto questo, si ci fa del male da solo, si ci fa, ma non perché il Signore che fa del male, basta solo che il Signore non ti protegga, basta solo che il Signore non ci protegga, perché se finiamo in tanti di quei guai che voi non potete immaginare neanche. Vedo le persone, ma non c'è nulla che mi aveva dritta, una dopo l'altra, e vabbè, poi dice voi siete la luce del mondo. Ecco, voi siete la luce del mondo. E poi dice che una città posta sopra un monte non può restare nascosta. Quando arrivi, no, con una macchina a piedi da lontano, dici, ma c'è un paese, c'è una città, perché si vede. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. E noi non abbiamo acceso la lampada della nostra fede per nasconderci come dei topi. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa illuminerà tutta la casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Ecco, la domanda, la nostra luce risplende davanti agli uomini veramente? Tutti vedono questo, non una religione, l'abbiamo detto 1000 volte e lo ripeto ancora per l'ennesima volta. Noi non siamo una religione, noi non apparteniamo a una denominazione, noi apparteniamo a Yeshua, nome ebraico del Signore Gesù Cristo. Noi non ci siamo staccati, non abbiamo tagliato il cordone ombelicale, va bene, con l'ebraismo, ma noi siamo stati innestati nell'ebraismo, facciamo parte di quell'albero, come dobbiamo spiegarlo? Ed apparteniamo, non siamo ebrei, la religione ebraica, ma siamo, apparteniamo a Gesù Cristo. Questo è. Lui è tutto, non una religione con le targhe e con le strisce e con tutta una serie di compiti da fare, no? Allora siamo buoni, eccetera, eccetera. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Molti credenti, dicevamo, vivono ancora le paure, hanno tante paure. Come puoi ingannare il tuo cuore facendoti padrone di cose che non ti appartengono, abbiamo visto prima? Oggi il Signore ti fa la sua offerta a tutti, tutti noi, ogni giorno ti fa la sua offerta, il suo dono, che è la vita eterna. Cioè, vedete, quando uno vede un morto dice, ma che? Un morto, non parla più, un pezzo di legno, di pietra. E poi vediamo che comincia a deteriorare. Ieri abbiamo fatto una visita, come al solito, con i miei studenti al Monumentale, ragazzi, ma mamma quanti morti, dico, ce ne sono qua, cioè, mi danno Monumentale di Torino, ci sono centinaia di migliaia, forse qualche milione di morti, ormai sotto da tutte le parti. E gli ho fatto una domanda, prima di entrare ci siamo fermati in una tomba, c'è cioè una bella scultura, gli ho detto, dicevo, quanti morti, e voi fatevi la domanda, perché ci sono tutti questi morti, perché moriamo? Gli ho detto, adesso facciamo tutto il giro, 3 ore, come abbiamo visto poche minuti. Quando torniamo poi, che ripassiamo di qua, voi riflettete intanto, vediamo se riuscite a darmi la domanda, mi date la risposta, perché non potevano rispondere, poveri ragazzi, non le sanno queste cose perché nessuno gliela ha spiegate. Ma tutti questi morti sono l'inimicizia con Dio. La morte è l'inimicizia che abbiamo fatto col Signore, capito? Ma la nostra fede in Gesù Cristo è la vita eterna. Noi sappiamo che Lui è risuscitato e che risusciterà così anche noi. Esattamente come è successo per Lui. Altrimenti non ha senso. Che noi stiamo qua non ha senso. Se Gesù non è risuscitato, non ha senso. Se noi non risusciteremo, non ha senso. Andiamocene via a casa subito. E andiamo a giocare a scala 40 o a fare qualsiasi altra cosa. Perché non ha nessun senso che noi stiamo qua dentro. Via subito. Non ha senso. Questo finto amore è solo una... sono tutte panzanate, non hanno senso, sono bugie, sono menzogne, non hanno senso. Se Gesù non è risuscitato e noi non risusciteremo con Lui e le sue promesse non sono vere, andiamo via subito, subito, non ha senso che stiamo qua. Ognuno vada a zappare il suo orto, faccia qualcos'altro. Oggi il Signore ti fa la sua offerta, il suo dono che è la vita eterna. Non dimenticare che è un'occasione unica. Non oggi, tutti i giorni, per il perdono dei tuoi peccati. Quindi sii grato e riconoscente. L'unico modo per mostrare la tua riconoscenza al Signore, soprattutto tu che credi, è il ravvedimento. Sapete cos'è il ravvedimento? Quindi prendi questa famosa lampada e scendi e vedi e fai che cosa? Per fare questo hai bisogno di aprire questo regalo che Dio ti ha fatto, che è un regalo di un valore senza pari, non c'è oro, non c'è nessuna cosa al mondo più grande di questo regalo, perché è l'unico regalo che ci consentirà di vivere per l'eternità, è l'unico. Quindi, di aprire questo regalo di un grande valore, senza pari, quindi di umiliarti di fronte alla grandezza di Dio, perché noi chi siamo per ricevere la vita eterna? Signore può dire, ma no, tanto un peccato, possono crepare, anzi, si è pentito di fare l'uomo sulla terra per la sua malvagità, di prendere ogni giorno questa lampada, di scoprire sempre più in profondità questo dono che è gratuito, è gratis, non lo disprezzare. Ma sapete la mente umana perversa dell'uomo cosa pensa? Che questi sono i suoi ragionamenti, che se non mi costa nulla allora può essere che non vale niente, se non mi costa nulla, vedete? Non mi costa niente, non mi costa niente. Questo è quello che l'uomo pensa. Con quale coraggio l'uomo potrà dire, beh, dopo aver ricevuto un dono così grande, con quale coraggio secondo voi? Questo vale anche per i credenti, che dopo aver conosciuto la via della verità si sono girati indietro nelle faccende quotidiane, domestiche o non domestiche, trascurando una così grande salvezza. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Cosa diremo al Signore? Sì, ci hai fatto questo grande dono, ma sai, io avevo tante altre cose da fare. Non ero molto interessato ad aprire questo bel regalo che tu mi hai fatto. Sapete, quando uno vi fa questo, un regalo, questo, e uno va a scoprire, lasci lì la scatola, non la apri neppure, capisci? Chissà cosa, sì, me l'ha regalato, in fondo un regalo, io, tanto la colpa è sua se io sono in vita. La colpa è sua se io sono in vita, è questo che abbiamo coraggio di dire, fratelli e sorelle, vergogna. Oh fratelli, oggi è un giorno di ravvedimento. Non vivere anche tu come i pagani, con i sensi rivolti solo alla vita animale. Per molti credenti esistono prima e solo i loro problemi e poi viene il Signore. Prima e solo i propri problemi personali, che possono essere di pancia, che possono essere di te, possono essere di qualsiasi tipo. E invece la parola di Dio ci dice il contrario. Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Il Signore lo fa, io lo so, lo conosco. Per tutta la mia vita è così. Guarda caso, qualsiasi cosa me l'ha appianata. Però c'è un altro problema. Allora, per molti credenti esistono, ho detto, prima i loro problemi e poi il Signore. Sapete, quando andiamo a scuola ci insegnano le equazioni, no? Il risultato di questa equazione, sapete qual è? Che i problemi rimangono. Anzi, tante volte crescono e pare che ci soffocano. Capite? Perché ci sono prima i miei problemi. Poi c'è il Signore. E i problemi rimangono, non vengono risolti. Perché io non rimuovo dalla mia vita le cose che devo rimuovere. Continuo a considerare il male bene e il bene male. Mentre l'operazione opposta sarebbe, come ho detto prima, cercate prima il regno di Dio. Molti diranno, ma io il regno di Dio l'ho trovato dal momento che ho creduto. Molti diranno così. Io invece sostengo che tu il regno di Dio devi cercarlo tutti i giorni. Tutti i giorni. Devi prendere questa lampada tutti i giorni della tua vita, scavando la verità, pico, pala e lampada. Tutti i giorni. Certe volte essa può essere nascosta sotto un grosso masso, questa verità. Cioè, ci troviamo una pietra che ci schiaccia lo stomaco, e io vedo, ma dove sta? Vedo una pietra, ma non vedo la verità, vedo una pietra enorme, no? Sotto un gran masso, che si chiama peccato. Peccato, sapete cos'è? Non è tanto il gusto del piacere. No, no, il peccato non è il gusto del piacere, perché il piacere è una cosa bella, ma il peccato è la disobbedienza a Dio. Questo è il peccato, la trasgressione, la disobbedienza a Dio. Altre volte questo peccato è coperto da pietre più piccole, tante pietre piccole, piccoline, no? Perché uno dice, è peccato grande, no? Ma ci sono tutte quelle pietruzze piccole, no? Dappertutto, ma sono molto più numerose e non lo vediamo lo stesso, perché sai, li facciamo tutti i giorni, piccolini, 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 e tanto la verità non si vede perché è coperta da questo. Altre volte, coperta da tanta, tanta, la verità è coperta da tanta, tanta sabbia, sapete la sabbia? Che sono pietruzze talmente piccole, no? Che sono le nostre infedeltà, che sono i nostri tradimenti al Signore, ritenendo tante altre cose più importanti di Lui. Ritenendo tante altre cose più importanti di Lui, perché noi abbiamo deciso di mettere Lui, lo teniamo lì come scorta. Aspetta, fammi aprire, non lo apro Laura, cioè, fammi aprire l'armadietto, magari dentro troviamo loro. Al momento opportuno apriamo, magari tiriamo fuori il Signore che ci può far comodo, vero? No, direte voi, nulla è più importante del Signore. Voi direte così, non le più importanti del Signore, ma poi coi fatti e con le parole lo mettiamo in secondo piano. Con i fatti lo si mette in secondo piano. Che tragedia grave è questa per la vita di un credente, cari fratelli e sorelle, mette il Signore in secondo piano. Io parlo di credenti, non di persone che devono credere, che devono giungere a fede. Ci dice: voi siete la luce del mondo, così dice il Figlio di Dio. Ora, se noi siamo la luce, non ci possono essere tenebre in noi. Come possiamo noi avere la lampada, però è spenta, e come facciamo luce se non c'è l'olio dentro, non c'è una, Le tenebre ci spaventano, sapete? Ci spaventano perché sono quelle che ci fanno perdere l'orientamento, e poi in questo periodo, cari fratelli e sorelle, aumentano sempre di più, perché come vedete, come sta scritto, i tempi non diventeranno migliori, ma sempre peggiori, perché c'è scritto che Gesù verrà, Dio interverrà, non perché siamo diventati tutti più buoni, no? Abbiamo parlato a Dio, abbiamo parlato al Signore d'altro e sono diventati tutti buoni, tutte le brave pecorelle. Non è così, cari fratelli e sorelle, non è così. E allora le tenebre ci spaventano perché sono quelle che ci fanno perdere l'orientamento e nel buio. Non sappiamo dove andare, cari fratelli e sorelle. Però c'è scritto che l'amore perfetto scaccia via la paura. Ma qual è questo amore perfetto? Ce lo siamo già chiesti. Ma l'amore perfetto, se è perfetto, prima è verso Dio e poi verso tutti gli altri. Perché il primo comandamento dice: adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutto te stesso. E poi ama il prossimo tuo come te stesso, che è il secondo. Quindi non possiamo amare gli altri se prima non amiamo Dio. Gli altri li amiamo nel momento che trasmettiamo loro il dono di Dio, cioè Yeshua. Il resto è un amore sentimentale, egoistico, carnale. È fatto così. Il resto è solo amore di sensi, di cose, no? Ma tutto bene, non è che queste cose non dobbiamo, cioè non è che noi diventiamo, l'ho detto prima, non è che da quando crediamo diventiamo delle persone che non mangiano, che non bevono, che non hanno. I sensi il Signore l'ha fatti per questo, ma dobbiamo farli nella giustizia, ciò che è giusto. Esatto. Allora, gli altri li amiamo nel momento che trasmettiamo loro il dono di Dio. Mi sto dilungando? Il resto è amore sentimentale, cose che sappiamo fare tutti. Tutti sappiamo piangere perché è morto uno. Tutti sappiamo strapparci i capelli, siamo tutti disperati. Ma mai alziamo gli occhi al cielo, non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, dice la vecchia traduzione. Perché non avrebbe senso alcuno. Che senso ha alzare la lampada se poi è spenta? Per illuminare che cosa? Ora Gesù ci dice: risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Si sono accorti che emaniamo una luce, un profumo diverso? Si sono accorti di questo gli altri, che forse non ci conoscono, ma quando ci conoscono si sono poi accorti, non dico subito, ci va un po' di tempo, si sono accorti che siamo cambiati, che abbiamo un profumo diverso, una luce diversa. O nella loro disperata ricerca. Perché, sapete, il mondo disperato ha bisogno di verità. E il Signore ci ha mandati a questo, a dire la verità. E nella loro disperata ricerca non la vedono questa luce. Pure se noi siamo... Allora che vuol dire? Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona in loro o che non funziona in noi? Ma io ritengo che non funziona in noi. E se poi la vedono e non l'accettano, non è più un affare nostro, è un affare loro, un problema loro. Che si vedranno col Signore. Noi non abbiamo questo potere di convincere, di convertire, perché sappiamo che questo potere spetta solo e solo, c'era solo Dio questo potere. Noi siamo soltanto dei servitori, soltanto diciamo: sì, per me, io ho ricevuto questo dal Signore. Ognuno è libero di credere o di non credere. Allora, se non vedono questa luce e non vedono il profumo, c'è scritto: voi siete il profumo di Cristo, ma lo vedono questo profumo o no? Se no, che cosa siamo? Se no, siamo purtroppo. Se sentono un puzzo malodorante, così, esattamente come quello di tutti gli altri, che diranno? Che diranno? Dice, ma che? Gesù dice: lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Il morto puzza, sapete, no? Puzza. Sapete che il nostro Signore maledì il fico che non portava frutto. È incredibile. Perché? Perché il Signore sapeva, aveva bisogno della gioia del frutto. Perché un fico che non porta frutto, te ne fa. Lo ha maledetto, il fico si è seccato, fine della trasmissione. Ma questo insegnamento non è per il fico, è per sé, tanto il fico, anche il mio è morto, come tanti fichi in questo freddo. Ma è una cosa grave che ti secchi il Signore invece, non il gelo. Se ti secca il Signore è fico per sempre, il mio sta rimettendo da sotto. Il capitolo 4 degli Ebrei ci dice con chiarezza che la parola della predicazione deve essere assimilata per fede. Ecco, cosa stiamo facendo stamattina? Stiamo predicando. Perché? Perché vogliamo perdere tempo. È vero? Stiamo predicando per questo. Siamo qua, non sapevamo cosa fare questa mattina e siamo venuti qua a raccontarci un po' di menzogne. Non sapevamo cosa fare e siamo venuti qua a perdere un po' di tempo. È vero? È questo che ci dice con chiarezza che la parola della predicazione, e lo dice dal versetto, io leggo dal versetto 12, dice: infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture della midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E poi dice: non v'è nessuno che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. E però c'è un posto che dice che al versetto 2 dice: poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona notizia, questa parola dei libri, a loro però la parola della predicazione non giovò, purtroppo, non a tutti, perché gli apostoli erano ebrei, inizialmente la fede era soltanto data agli ebrei, poi ci siamo un po' per volta aggiunti noi, chi si è aggiunto su Israele, non contro Israele. Non giovò a nulla questa parola, attenti, la parola della predicazione può anche non giovare a noi, perché non essendo stata assimilata per fede. Cioè, se tu mangi e non cresci, c'è qualche problema, vuol dire che il cibo non ti ha trasmesso nessuna sostanza vitale. E tu un giorno dopo dimagrisci sempre di più e rimani nano, e rimani sempre nano finché che schiatti. C'è proprio una malattia del genere, c'è una malattia vera, che è così. Ecco, speriamo che questo non sia per noi. E quindi, dice con chiarezza la parola della predicazione deve essere assimilata per fede, altrimenti i culti, cari fratelli e sorelle, non servono a niente, neanche se fosse questo culto tenuto da Gesù Cristo in persona. Non servono a niente, perché sono parole al vento, cioè sono parole a questo mobile. Sai quando questo mobile, quando ne ha sentite? Tante volte sono venuto in questa benedetta casa. Sai quante volte questo mobile ha sentito le cose? Però è sempre lì fino a che Laura non lo sposta o Emilio non decide di metterlo a fuoco per fare una canna alla brace, non possono neanche buono per quello. E allora, cari fratelli e sorelle, ascoltiamo. Andiamo adesso a vedere nella cantina della nostra vita, no? In fondo, scendiamo. Se c'è qualche topo che ha corroso i fili della corrente elettrica, no? Sapete che i topi mangiano tutto, attaccano. A me è successo, sapete, no? La mia automobile, mi è entrato un topo dentro, ha mangiato i fili, diciamo che se si accendono, è così ci sballa tutto il nostro circuito, così è il nostro peccato, questi sono i topi, no? Ora io credo che ognuno di noi ha un'occasione, quella di ravvedersi. Oggi, come diceva proprio, non domani. Non sai se potrai farlo domani, caro fratello, cara sorella. perché non sai quando il Signore verrà. O verrà, come ha detto, che tutti lo vedranno, i suoi, no? Con potenza, dalle nubi, così, con le nubi, e ogni occhio lo vedrà, ogni occhio lo vedrà, e tutte le cose cambieranno, i governi di questo mondo saranno spazzati via definitivamente, perché così sta scritto, tutta la Bibbia parla di questo. Oppure egli verrà perché tu sei crepato in qualche modo, sei finito sotto un fosso, ti ha messo sotto una macchina, ti è venuto l'infarto e cose del genere. Che il Signore non voglia questo per nessuno di noi, perché sappiamo che egli è un Dio paziente, molto paziente, quindi ha tempo, ti dà tutto il tempo che vuoi per accettarlo nella tua vita. Quindi non perdere questa occasione unica di avere la vita eterna, perché c'è un'occasione unica di incontrare il Signore, di accettarlo, di avere la vita eterna. La vita eterna dice per sempre, non se no qua ce ne andiamo di casa, ce ne andiamo subito, non abbiamo senso di star qua, no? E significa questo che non dobbiamo perdere questa occasione, ma non quella di essere qua e trovarci, ripeto come l'ho detto mille volte, per conoscerci fra di noi, ma l'occasione unica, l'opportunità unica di accettare questo dono così grande che non ci sono soldi, prezzi per poterlo pagare. Ecco perché ha dovuto pagarlo Dio per noi, ecco, in Gesù Cristo. E poi nel Salmo che abbiamo letto c'era una buona parola, adesso il versetto non me lo ricordo, ma era questo: insegnaci a contare bene i nostri giorni.